Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Questo Julien è un essere singolare. Il suo atto è inspiegabile, pensava Frilair. Ma nulla dovrebbe esserlo per me. Forse sarà possibile farne un martire. In ogni caso scoprirò lo scopo di questa faccenda e troverò forse un'occasione per mettere paura a questa signora de Renal, che non ci stima affatto e in fondo mi detesta. Forse potrò trovare in tutto questo un mezzo di riconciliazione con il signor de la Mole, che ha un debole per quel piccolo seminarista, e la cosa farebbe scalpore. Una transazione fra le parti era stata firmata qualche settimana prima, e l'abate Pirard era ripartito da Besançon, non senza aver parlato della misteriosa paternità di Julien, proprio il giorno in cui lo sciagurato tentava di assassinare la signora de Renal nella chiesa di Verrières. Julien non si aspettava che un altro fatto spiacevole fra lui e la morte, ed era la visita di suo padre. Consultò Fouquet sull'opportunità di scrivere al procuratore generale per essere dispensato dal ricevere visite. Tanto orrore all'idea di vedere il padre, e in una circostanza simile, colpì profondamente il cuore onesto e borghese del mercante di legname, il quale credette di capire perché il suo amico era tanto odiato, ma per rispetto davanti alla sventura tenne nascosto il suo sentimento. Comunque sia, gli rispose con freddezza, questa disposizione non verrebbe applicata nei confronti di tuo padre. Due giorni dopo, le porte della torre si aprirono di primissimo mattino. Julien fu svegliato bruscamente. «Dio mio!» pensò. «Ecco mio padre! Che scena spiacevole!» In quell'istante una donna vestita da contadina si precipitò fra le sue braccia. Stentò a riconoscerla. Era la signorina de la Mole. «Cattivo! Solo dalla tua lettera di ieri ho saputo dov'eri. Solo a Verrières ho saputo di quello che chiami il tuo delitto. Ed è invece una nobile vendetta che mi dimostra la grandezza del tuo cuore.» Nonostante le sue prevenzioni contro Matilde, di cui non si rendeva conto con chiarezza, Julien la trovò molto bella. Come non vedere in quel modo di agire e di parlare un sentimento nobile, disinteressato, ben al di sopra di ciò che avrebbe osato un'anima mediocre e volgare? Gli parve ancora di amare una regina. E dopo qualche istante, con rara nobiltà di parola e pensiero, le disse: «L'avvenire si delineava ai miei occhi con grande chiarezza. Dopo la mia morte avreste dovuto rimaritarvi con Croisenois, che avrebbe sposato una vedova. L'anima nobile ma un po' romantica di questa vedova incantevole, disorientata e convertita al culto della saggezza comune da un evento singolare, tragico e grande per lei, si sarebbe degnata di riconoscere gli indubbi meriti del giovane marchese. Vi sareste rassegnata ad essere felice delle cose che rendono felici tutti gli altri: la stima, la ricchezza, un elevato rango. Ma, cara Matilde, il vostro arrivo a Besançon, se trapelasse, sarebbe un colpo mortale per il marchese de la Mole, ed è una cosa che non potrei perdonarmi. Gli ho già causato tanto dolore. L'accademico gli direbbe certo che si era nutrito una serpe in seno. Confesso che non mi aspettavo tanta freddezza della ragione, tanti pensieri per il futuro», disse Matilde un po' irritata. «La mia cameriera, prudente quasi come voi, si è procurata un passaporto, ed io mi sono messa in viaggio sotto il nome di signora Michelet.»
«E la signora Michelet è potuta arrivare tanto facilmente fino a me?»
«Ah, sei sempre un uomo superiore, quello che ho preferito fra tutti. Per prima cosa ho offerto 100 franchi al segretario di un giudice, il quale sosteneva che mi sarebbe stato impossibile entrare in questa torre. Ma dopo aver ricevuto il denaro, quel galantuomo mi ha fatto aspettare. Ha sollevato delle obiezioni e ho pensato che volesse derubarmi.»
Matilde si interruppe.
«Ebbene?» disse Julien.
«Non inquietarti, caro», gli disse abbracciandolo,
Sono stata costretta a dire il mio nome a quel segretario che mi aveva scambiata per una giovane operaia di Parigi, innamorata del bel Julien. Sono proprio queste le sue parole. Gli ho giurato che sono tua moglie e così avrò un permesso per vederti tutti i giorni.
È pura follia, pensò Julien, ma non ho potuto impedirlo. Dopotutto il marchese de la Mole è un così gran signore che l'opinione pubblica saprà certo trovare una scusa per il giovane colonnello che sposerà questa vedova affascinante. La mia morte imminente getterà un velo su ogni cosa. Si abbandonò con delizia all'amore di Matilde. Era follia, era grandezza d'animo, tutto ciò che vi è di più straordinario. Lei gli propose seriamente di uccidersi con lui. Dopo quei primi slanci, e quando si fu saziata della felicità di vedere Julien, una viva curiosità si impadronì d'improvviso di Matilde. Esaminava il suo amante e lo trovava molto superiore a quanto si era immaginata. Boniface de la Mole le sembrava redivivo, ma ancora più eroico. Matilde consultò i migliori avvocati della zona e li offese offrendo loro del denaro in modo troppo esplicito, ma finirono per accettare. Giunse ben presto a questa conclusione. A Besançon, per affari importanti e di esito incerto, tutto dipendeva da Frilair. Presentandosi con l'oscuro nome di signora Michelet, trovò inizialmente difficoltà insormontabili per arrivare fino all'onnipotente gesuita. Ma l'eco della bellezza di una giovane modista, pazza d'amore, venuta da Parigi a Besançon per consolare il giovane abate Julien Sorel, si sparse per la città. Matilde girava da sola, a piedi, per le vie di Besançon, sperando di non essere riconosciuta. In ogni caso riteneva che non fosse inutile alla sua causa produrre un grande effetto sulla gente. Nella sua follia pensava di suscitare una rivolta per salvare Julien, mentre era condotto a morte. La signorina de la Mole pensava di essere vestita in modo semplice e come si conviene a una donna colpita dal dolore, ma lo era in modo tale da attirare tutti gli sguardi. Da Besançon era divenuta oggetto dell'attenzione generale quando, dopo 8 giorni di sollecitazioni, ottenne un'udienza dall'abate Frilair. Per quanto coraggio avesse, l'idea che si faceva di un membro influente della congregazione era talmente legata a quella di una profonda e accorta scelleratezza che tremò suonando alla porta del vescovado. Si reggeva a malapena in piedi mentre saliva la scalinata che portava all'appartamento del primo gran vicario. La solitudine del palazzo episcopale le dava un senso di gelo. «Chissà, forse mi siedo su una poltrona, e questa poltrona mi afferra le braccia e mi fa sparire. A chi potrà chiedere di me la mia cameriera? Il capitano della gendarmeria si guarderebbe bene dal fare qualcosa. Sono isolata in questa grande città». Ma il primo sguardo nell'appartamento bastò a rassicurarla. Innanzitutto era venuto ad aprirle un domestico che indossava una livrea elegantissima. La sala in cui la fecero aspettare mostrava quel lusso fine e delicato, così diverso da una vistosa magnificenza, che a Parigi si trova solo nelle migliori case. Non appena vide Frilair che le si avvicinava con aria paterna, tutti i suoi pensieri di atroci delitti si dileguarono. Non scorse neppure l'impronta sul suo bel volto di quella virtù energica e un po' selvaggia, così sgradita alla società parigina. Il mezzo sorriso che animava i tratti del vicario, padrone di tutta Besançon, rivelava l'uomo di buona compagnia, il prelato colto, l'abile amministratore. Matilde si credette a Parigi. Bastarono pochi istanti al signor de Frilair per indurre Matilde a confessargli di essere la figlia del suo più potente avversario, il marchese de la Mole.
«È vero, non sono la signora Michelet»,
disse riacquistando tutta l'alterigia del suo contegno,
«e riconoscerlo mi costa poco, poiché vengo a consultarvi, signore, sulla possibilità di far evadere il signor de la Vernet. In primo luogo, egli non è colpevole che di una sventatezza. Inoltre, per corrompere i subalterni posso versare subito 500 franchi, impegnandomi per il doppio di questa somma. Infine, la mia riconoscenza e quella della mia famiglia non troveranno nulla di impossibile per chi avrà salvato il signor de Lavernet.
Frilair sembrava stupito da quel nome.
Matilde gli mostrò diverse lettere del ministro della guerra indirizzate a Julien Sorel de Lavernet. Come vedete, signore, mio padre si occupava del suo avvenire. L'ho sposato in segreto. Mio padre desiderava che egli diventasse ufficiale superiore prima di rendere pubblico questo matrimonio, piuttosto strano per una Lamolle. Matilde notò che quell'espressione di bontà e di dolcezza lieta svaniva rapidamente dal volto di Frilair man mano che faceva importanti scoperte, lasciando il posto a un'aria di astuzia mista a profonda falsità.
L'abate aveva dei dubbi e rileggeva lentamente i documenti ufficiali. «Che decisioni posso prendere dopo queste strane rivelazioni?» si chiese. «Eccomi d'improvviso in rapporti confidenziali con un'amica della celebre marescialla de Fervac, l'onnipotente nipote del vescovo di... che sceglie i vescovi in Francia. Ciò a cui pensavo per un lontano futuro mi si presenta a portata di mano, all'improvviso. Potrei vedere esauditi tutti i miei desideri».
Sulle prime Matilde fu spaventata dal rapido cambiamento d'espressione di quell'uomo così potente, con il quale si trovava da sola in un appartamento isolato. «Ma come?»
pensò subito dopo.
«Non sarebbe stato peggio se non avessi fatto nessuna impressione sul freddo egoismo di un prete, sazio di potere e di piaceri?»
Abbagliato dalla via rapida e imprevista che si apriva ai suoi occhi per giungere all'episcopato, stupito dall'acuta intelligenza di Matilde, per qualche istante Frilair cessò di stare in guardia, e lei lo vide quasi ai suoi piedi, nervoso ed eccitato nella sua ambizione, fino ad essere scosso da un tremito.
«Tutto si appiana»,
pensò.
«Nulla sarà impossibile qui, per l'amica della signora de Fervac». Nonostante la gelosia le desse ancora un vivo dolore, ebbe la forza di spiegare che Julien era amico intimo della marescialla e che incontrava da lei quasi ogni giorno il vescovo di...
«Se anche si sorteggiasse 4 o 5 volte di seguito una lista di 36 giurati fra i notabili del dipartimento», disse il gran giurato con lo sguardo duro dell'ambizione e calcando sulle parole, «dovrei ritenermi ben poco fortunato se in ogni lista non potessi contare su 8 o 10 amici e i più intelligenti della giuria. Quasi sempre avrei la maggioranza e anche di più per condannare. Vedete dunque con quanta facilità posso anche far assolvere».
L'abate si fermò di colpo, come sorpreso dal suono delle sue parole. Rivelava delle cose che non si dicono ai profani.
Ma a sua volta riuscì a stupire Matilde quando la informò che per la società di Besançon il fatto più sorprendente e interessante nella strana avventura di Julien era che quel giovane aveva saputo ispirare un tempo una profonda passione nella signora de Renal e che l'aveva a lungo corrisposta. Frilair poté accorgersi facilmente del turbamento estremo che aveva prodotto con le sue parole. «Una mia rivincita», pensò. «Ecco finalmente un mezzo per tenere in pugno questa personcina tanto risoluta. Temevo di non riuscirci».
La grande distinzione e quell'aria assai poco docile aumentarono ai suoi occhi il fascino della rara bellezza che vedeva quasi supplichevole davanti a sé. Riacquistò tutto il suo sangue freddo e non esitò certo a rigirarle il coltello nel cuore.
«Non sarei sorpreso, dopo tutto», le disse con aria leggera, «se venissimo a sapere che il signor Sorel ha sparato 2 colpi di pistola a questa donna che un tempo ha amato tanto per gelosia. La signora de Renal non manca di attrattive e da qualche tempo vede molto spesso un certo abate Marquinot di Digione, una specie di giansenista senza morale, come tutti i giansenisti». Frilair torturò con voluttà e a suo piacimento il cuore della bella fanciulla, di cui aveva colto il lato debole.
«Perché mai il signor Sorella avrebbe scelto la chiesa,
se non per la ragione che proprio in quel momento il suo rivale vi celebrava la messa. Tutti riconoscono una grande intelligenza e una prudenza anche maggiore all'uomo fortunato che voi proteggete. Non sarebbe stato molto più semplice nascondersi nei giardini del signor de Renal, che egli conosce tanto bene? In quel luogo, quasi con la certezza di non essere visto, di non essere preso né sospettato, avrebbe potuto dare la morte alla donna di cui era geloso. Dopo questo ragionamento, così giusto in apparenza, Matilde era ormai fuori di sé. La sua anima altera, ma satura di quell'arida prudenza che nel gran mondo è considerata una fedele espressione del cuore umano, non era fatta per capire subito il piacere dell'imprudenza che può essere così vivo in un cuore ardente. Nelle classi elevate della società parigina in cui Matilde era vissuta, la passione può solo raramente spogliarsi di ogni autocontrollo, e solo al quinto piano ci si butta dalla finestra. Alla fine, l'abate Frilair fu sicuro di poterla dominare. Fece capire a Matilde, senza dubbio mentiva, di poter disporre a suo piacimento del pubblico ministero che avrebbe sostenuto l'accusa contro Julien. Quando il sorteggio avesse designato i 36 giurati della sessione, si sarebbe mosso direttamente e personalmente con almeno 30 di loro. Se Matilde non fosse apparsa tanto bella al signor de Frilair, non le avrebbe parlato con tanta chiarezza se non al quinto o sesto colloquio. Uscendo dal vescovado, Matilde non esitò a spedire un messaggio alla signora de Fervaques. Il timore di compromettersi non la trattenne neppure un secondo. Scongiurava la sua rivale di ottenere che il vescovo di scrivesse di suo pugno una lettera all'abate Frilair. Giungeva persino a supplicarla di accorrere lei stessa a Besançon. Fu un gesto eroico per un'anima gelosa e fiera come la sua. Seguendo il consiglio di Fouquet, aveva avuto l'accortezza di non parlare con Julien delle sue iniziative. La sola presenza di lei già lo turbava molto. Più onesto di fronte alla morte che si avvicinava di quanto non fosse stato durante la sua vita, aveva dei rimorsi non solo verso il marchese della Mole, ma anche verso Matilde. «Come?» pensava. «Accanto a lei riesco a distrarmi, ed anche ad annoiarmi. Si perde per me ed è così che io la ricompenso. Sono dunque un malvagio». Era un problema che l'avrebbe preoccupato ben poco quando era un ambizioso. A quel tempo, per lui, la sola vergogna possibile era quella di fallire nei suoi scopi. Il suo disagio morale, quando era con lei, era tanto più forte in quanto le ispirava in quei momenti la passione più grande e più folle. Matilde non gli parlava che degli assurdi sacrifici che voleva fare per salvarlo. Esaltata da un sentimento di cui si sentiva fiera e che vinceva anche il suo orgoglio, avrebbe voluto che non passasse neppure un istante della sua vita senza compiere qualche tentativo straordinario. I progetti più strani, più pericolosi per lei, erano il primo argomento dei suoi lunghi colloqui con Julien. I carcerieri, ben pagati, la lasciavano far da padrona nella prigione.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it